Un po' di anni fa, sarà stato il 2015, venni invitato a Falò, la trasmissione della 1 dedicata a inchieste e approfondimenti, per una puntata che approfondiva appunto il tema della riduzione del consumo di carne in Svizzera. C'ero io da una parte a raccontare la scelta di chi smette di mangiare prodotti animali e c'era un giovane allevatore del Malcantone a raccontare invece la sua vita e il suo lavoro. Nel servizio mandato in onda durante quella sera si documentava per immagini il processo attraverso cui dall'animale vivo si arriva alla fettina nel piatto. E devo dire, era un servizio ben fatto, che cercava di mantenere un equilibrio difficile tra l'esigenza di raccontare come si produce la carne, le immagini evidentemente non possono non essere cruente, e la necessità di non disturbare troppo la sensibilità del pubblico. E mi ricordo che in quel servizio c'erano delle immagini di repertorio sulla mazza del maiale come la si faceva in Ticino negli anni 70, ed erano le immagini più forti del servizio. Perché sentivi l'animale urlare mentre agonizzava sgozzato, mentre un gruppo di uomini lo issava a testa in giù sopra un grande secchio per raccogliere il sangue. E mi ricordo anche che arrivò un fiume di messaggi alla trasmissione durante la diretta, scandalizzati per il fatto che la 1 in prima serata mandasse in onda immagini così cruente. Il conduttore, l'ottimo Michele Galfetti, fece notare in diretta un aspetto della questione sul quale lì per lì io non mi ero soffermato. Ovvero, se quelle stesse immagini che si riferivano alla mazza del maiale di 50 anni fa fossero state mandate in onda 50 anni fa, probabilmente nessuno si sarebbe lamentato. È una cosa sulla quale nelle settimane successive sono tornato a pensare diverse volte, perché Michele Galfetti aveva ragione e aveva fatto notare una contraddizione di fondo che è alla base del sistema di valori alimentari della maggior parte di noi. Oggi, quando si parla di consumo di carne, contraddizione che potremmo riassumere così: non voglio che i miei occhi vedano da dove arriva quello che mi metto in bocca. E possiamo facilmente constatare come questo semplice assunto sia pienamente recepito e sviluppato dall'industria della carne. La separazione della componente emotiva da quella alimentare è stata perseguita con un'efficacia totale, tanto che oggi la maggior parte dei bambini che cresce in città non sa nemmeno fare il collegamento tra quello che ha nel piatto e l'animale dal cui corpo quello che il bambino ha nel piatto è stato preso. Mi spingerei a dire che maggiore è la quantità di sofferenza animale generata dai processi industriali della carne e maggiore è l'energia con cui quella stessa industria cancella e silenzia quella sofferenza, in modo che non ne arrivi neanche una traccia al consumatore finale, che ne sarebbe ovviamente disturbato. Il mondo va così oggi, ma non è sempre andato così. C'è stato un tempo non troppo lontano in cui la mazza era un momento normale e anche atteso nella cultura contadina. La sofferenza del maiale la vedevi, magari ti c'eri anche affezionato al maiale, magari ti dispiaceva ucciderlo, lo facevi perché ti serviva il suo corpo. E consumandolo, credo, avevi una maggiore consapevolezza di quello che consumavi. C'era forse meno ipocrisia. Uscendo dal contesto rurale, gli stessi macelli, gli stessi mattatoi, erano spesso ben visibili ai margini delle città, se non dentro alle città, vicino alle stazioni di solito. Pensate al tristemente famoso ex macello di Lugano. Pensate a dove si trova rispetto alla città, a quanto è vicino, a quanto è dentro, a quanto era normale 100 anni fa che fosse lì, che fosse vicino alla città, a chi consuma. E adesso proviamo a fare un test. Alzi la mano chi sa dove si trovano, o anche solo come si chiamano, i macelli del cantone oggi. Chi li saprebbe anche solo riconoscere passandoci accanto. Abbiamo allontanato quello che non volevamo vedere, lo abbiamo nascosto, silenziato, tutto allo scopo di non dover essere costretti a risolvere quella famosa contraddizione. Abbiamo distolto gli occhi, ma non abbiamo smesso di aprire la bocca. Di macelli della periferia di Losanna negli anni 40, di come quei macelli fossero fondamentali nell'economia del XX secolo e oggi non ne rimanga traccia, non solo a livello urbanistico, ma nella memoria della città, e quindi di antropologia della memoria, parliamo tra poco nell'ultima puntata del dossier.
Well, I went to the mountain, looked for his eye, could see.
un percorso, quello che abbiamo iniziato lunedì all'ombra di Claude Lévi-Strauss in occasione della ripubblicazione della sua biografia, che oggi concludiamo, potremmo dire, con un approfondimento sull'antropologia della memoria. Saluto intanto l'antropologo Salvatore Bevilacqua che ci accompagnerà in quest'ultima tappa del viaggio. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno.
Salvatore Bevilacqua è antropologo dell'alimentazione e del patrimonio immateriale, ricercatore presso l'Istituzione di Scienze Umanistiche e Medicina dell'Ospedale Universitario di Losanna, e tra i suoi ambiti di ricerca possiamo annoverare i rapporti fra alimentazione, salute e migrazioni. Ha compiuto studi importanti proprio sulle migrazioni italiane in Svizzera, dai bambini lucertola, di cui abbiamo parlato anche qui a Rete 2, al ruolo del cibo nei processi di progressiva accettazione del lavoratore italiano nel nostro paese. Interessantissimi argomenti, devo dire, Bevilacqua. Oggi però lei è qui per raccontarci di un progetto di qualche anno fa, che ha vinto un bando di un concorso dell'Ufficio Federale di Statistica, progetto che approfondiva la storia dei macelli, dei mattatoi di animali alla periferia di Losanna nel secondo Novecento, dopo la guerra, e poi chiusi, smantellati intorno al 2000, di cui oggi su suolo cittadino non rimane praticamente traccia. Parliamo di un soggetto in prima istanza storico. Intanto, come nasce l'interesse per questo specifico e in che modo vi siete avvicinati allo studio di questa materia da un punto di vista antropologico?
Sì, allora il bando era dell'Ufficio Federale della Cultura, non della Statistica.
Ah, mi scusi.
Niente, ci siamo interessati, avvicinati a questo tema perché io lavoravo da parecchi anni già su, come l'ho spiegato, su rapporto tra alcune popolazioni immigrate, soprattutto italiane, con il cibo, e mi sono anche dedicato una ricerca la famosa dieta mediterranea, nella quale la carne relativamente rara, ecco. Uh-huh. E poi una ragione anche geografica, l'Istituto dei Humanities and Medicine di Losanna si trova proprio sul sito, a due passi dal sito dove erano edificati questi macelli pubblici della città di Losanna. Per me era anche l'occasione di riunire delle competenze storiche, visto che ho lavorato con una piccola equipe formata da due storiche, Léa Marie d'Avignon e Alexia Cochon, e un approccio antropologico per radicare nel presente le tracce materiali, ma soprattutto i materiali che hanno lasciato questi macelli che sono stati inaugurati nel 1945 e chiusi nel 2002. Poi nel 2015 l'edificio, quello insomma di produzione industriale, è stato demolito ed è rimasto soltanto un piccolo edificio che era quello dell'amministrazione e dei laboratori.
Cosa ci racconta il periodo di attività di questi macelli, a cominciare anche dal luogo in cui si sceglie di costruirli, dal tessuto urbanistico che si crea, si sviluppa intorno ad essi e dal fatto che a un certo punto si decida di spostare tutto? E in che modo voi lo leggete dal punto di vista dell'evoluzione della città, della collettività che abita quegli spazi?
Sì, infatti era anche un motivo molto importante, un'occasione con questo progetto di accendere un po' i riflettori sulle trasformazioni urbane di Losanna, in particolare questa zona del West Losanna, dell'Ovest, storicamente industriale, operaio, periferico, e quindi anche riflette sui rapporti tra centro e periferia. Poi ci troviamo anche al crocevia di tre comuni, Losanna, Renon, Privi, e questo era molto interessante per capire come, per quali motivi e come sono stati trasferiti queste attività, tra virgolette, simbolicamente anche contaminanti, igienicamente possono esserlo, ma anche e soprattutto simbolicamente contaminanti, nello sguardo soprattutto delle popolazioni, gli abitanti della borghesia del centro città di Losanna. Quindi abbiamo ritrovato degli archivi che negli anni 20, inizio del XX secolo, che chiedono di trasferire i macelli che stavano qui nel centro della città di Losanna, alla Borde, trasferiti in periferia per motivi igienici, ma anche perché una parte della popolazione, diciamo la popolazione borghese, non poteva più sopportare la vista di questi animali, i loro versi, e essere in prossimità del fastidio creato dalla vista, ma anche magari anche
dagli odori,
dall'odore, certo. Ecco, esatto. Quindi c'è stato anche un processo, diciamo, di allontanamento fisico e simbolico di questo rapporto molto crudo con gli animali da macello, quindi anche con il sangue, con ecco, tutto quello che rimanda a una certa barbarie in qualche modo.
È interessante anche da un punto di vista dei trasporti, non so se mi sa dire qualcosa in più, perché mi ha sempre incuriosito come spesso nell'Ottocento i macelli fossero, per motivi molto pratici, vicino agli scali ferroviari, agli scali merci delle ferrovie, perché il bestiame veniva trasportato principalmente via ferrovia, e questo in qualche modo li costringeva a essere vicini al centro, perché le stazioni di solito, ancora oggi, le stazioni d'epoca sono nel mezzo della città. Lo spostamento progressivo ha cambiato, quindi in un certo senso possiamo immaginare le difficoltà nel portare concretamente il bestiame nei vari macelli. Posso immaginare che nel 45 non ci fossero una rete di camion efficace come quella che c'è oggi. Lei che ne pensa? Vi siete interrogati anche su questo aspetto?
Sì, allora è proprio un aspetto importantissimo, perché la legislazione federale dagli anni 20 richiedeva, esigeva proprio che i macelli fossero vicini a uno scalo ferroviario, soprattutto per gli animali importati dall'estero, per motivi igienici, quindi evitare in qualche modo che gli animali attraversassero, come nel caso a Losanna, a piedi, arrivando dalla stazione centrale fino al luogo della loro matanza, in qualche modo, alla Borde. Quindi per evitare questi rischi, ecco, di epizoozie, contaminazioni igienici, c'era questa legislazione federale che dagli anni 20 obbligava i macelli a essere costruiti in vicinanza di uno scalo ferroviario, e quello era quello di Malé, quindi all'ovest di Losanna, che era intorno ancora relativamente rurale, era perfetto, perché c'era anche un piccolo ruscello che, insomma, attraversava la zona, che poteva essere, ecco, una specie di usato come una fogna in qualche modo, in quale si sversavano anche gli scarti. Ecco, la prossimità dello scalo ferroviario permetteva anche, quando lo spazio c'era, come a Malé, di scaricare gli animali e metterli in qualche modo a riposo, tra virgolette, come si dice, a secondo della loro specie, no? In stalle previste per i bovini, per gli ovini, eccetera. Per in qualche modo sorvegliarli anche un giorno, per un po', per vedere se c'erano rischi di
malattie, cose di questo
tipo. Malattie, sì. Ecco.
È molto interessante, anche perché già da qui si capisce che il germe, l'embrione di quel desiderio di non vedere quello che accade nel mattatoio c'è già, perché più il mattatoio è vicino alla ferrovia, meno io vedo gli animali, lei lo ricordava, attraversare la città con il loro carico di odore, di sangue, di disturbo per la cittadinanza. Lei parlava del quartiere Mallet. Sul quartiere Mallet insiste un progetto, un percorso che voi avete creato, perché proprio qui sorgevano questi mattatoi E c'è anche un gioco di parole interessante sulla parola che in francese sì. Significa sia quartiere che quarto. Quarto riferito proprio al quarto sì. Dell'animale.
Esattamente, sì.
Come avete patrimonializzato questo ricordo, questa memoria attraverso il percorso che ho citato?
Sì, infatti il titolo del progetto Malais en quartier rimanda a questo gioco di parole in francese, quartier, il quartiere e anche il quarto in italiano di carne. Quindi. Abbiamo tematizzato questa storia con pannelli informativi, 9 pannelli informativi che seguono un itinerario che gira intorno all'ex macello, anche perché erano già iniziati questi lavori di riqualificazione urbana della zona, quindi non potevamo andare proprio o difficilmente proprio al cuore dell'area. Abbiamo tematizzato 9 problematiche. La prima è quella proprio dell'edificazione, le scelte dell'edificazione del macello, che era anche legata a una modernizzazione, la necessità di modernizzare i vecchi macelli del centro di Losanna. Poi, secondo, l'aspetto più dell'industrializzazione, abbiamo detto della chair à la chaîne, quindi dalla carne alla catena. All'inizio questi macelli funzionavano soprattutto tradizionalmente, nel senso che i macellai venivano e macellavano le bestie, gli animali in modo relativamente tradizionale. Poi, sin dall'inizio degli anni 70, il sistema di rotatoie, quindi in cui si sospendono le carcasse, diventa predominante, quindi cambia completamente anche il lavoro interno, la divisione delle attività. Ecco, fa evolvere la professione di macellaio e lo in qualche modo semplifica, ecco, anche queste competenze. Ci siamo interessati poi anche alla professione, nel senso l'apprendimento, che è molto importante. Allora era una professione abbastanza in qualche modo valorizzata, ora non si può dire la stessa cosa, quindi siamo interessati alla formazione professionale, perché era anche un luogo di formazione professionale. Il diritto degli animali, quindi attraverso la legislatura svizzera, che è stata la prima, una delle prime a vietare o comunque a introdurre l'obbligo dello stordimento prima dell'uccisione dell'animale, quindi in qualche modo tutta la storia della legge sulla protezione degli animali, che è stata entrata in vigore nel 78. Ci siamo interessati poi anche agli scarti, perché produceva evidentemente molti scarti. Fino all'inizio degli anni 90 questi scarti erano riciclati, erano in qualche modo usati, per esempio i grassi erano fusi, le pelli erano recuperate. C'è stato ovviamente il problema alla grande crisi della vacca pazza, quindi questi scarti all'inizio erano esportati in Francia e poi da lì, dal 90, anche il divieto di esportarli, quindi bisognava distruggerli in forni appositamente creati, ma qualche volta, ecco, non bastavano neanche quelli. Il macello era un macello, forse l'ultimo in Svizzera, con uno status pubblico, quindi la città di Losanna era il gestore del macello, e questo aspetto pubblico aveva come base di non produrre profitti, ma di autofinanziarsi. Era anche un luogo in cui chi faceva richiesta poteva entrare e visitare il macello, cosa che sarebbe impossibile oggi.
Sì.
Poi finisco subito, sì. Magari i pannelli informativi. L'ottavo tema è quello dell'alimentazione, molto importante, perché tramite la conoscenza di questa storia del macello di Losanna si capisce benissimo come si intravede l'evoluzione del rapporto del consumatore a questo alimento simbolico molto importante, che è la carne. Quindi da un minimo, diciamo, del 49, di 28 kg pro persona a testa di consumo di carne in media in Svizzera. Siamo balzati, cioè la piuttosto la vendita è balzata a 61,7 kg nel 1988, che è stato il punto di massima comunque di vendita di carne in Svizzera, e da allora pian piano questo consumo tende a scendere. Oggi siamo intorno ai 48,5 kg di consumo di carne per persona, ma c'è stata anche un'evoluzione a livello del gusto per la carne, perché quella bovina, per esempio, quella suina, sta perdendo valore rispetto a quella al pollame, alle carni bianche, certo. Pollo per motivi anche legati alle nuove raccomandazioni sanitarie, direi anche l'evoluzione dei gusti più mediterraneizzati in Svizzera, quindi se si tiene conto della piramide alimentare mediterranea, si vede che la carne bianca, il pollo…
sono meglio, diciamo che sono meglio.
Esatto, sì.
Noi siamo partiti lunedì da Lévi-Strauss e concludiamo con Lévi-Strauss perché c'è una citazione che con la sua equipe voi avete ripreso, Salvatore Bevilacqua, ovvero un cibo buono da mangiare è un cibo buono da pensare. Allora concludiamo così con una riflessione proprio su questo tema che lei stava già toccando anche nel raccontare il percorso dei pannelli, ovvero come è cambiato il nostro rapporto con il cibo, con la carne nello specifico, che significati ha perso, che significati ha guadagnato da un punto di vista antropologico.
Sì, allora la carne nei paesi occidentali come la Svizzera sta perdendo terreno, direi. Per ragioni legate anche all'impatto sulla produzione di gas a effetto serra, ma soprattutto diciamo anche nel campo della consapevolezza della sofferenza degli animali, questo rapporto diciamo più etico anche alla vita animale, ma c'è anche le nuove conoscenze in materia di impatto sulla salute di un eccessivo consumo di carne. Le raccomandazioni della Società Svizzera di Nutrizione sono di 18,7 kg in media annuali per persona, quindi
siamo ancora quasi.
Quindi questo in qualche modo ci rimanda a una forma di devalorizzazione della carne, anche se rimane molto importante nei contesti per esempio di festa. Invece se si guarda al resto del mondo si vede che in paesi che sono in trasformazione, come in Africa, in Sud America, c'è una progressione del consumo di carne, quindi che in qualche modo la carne rimane ancora un alimento molto in qualche modo valorizzato, conteso in qualche modo, simbolico, che è sinonimo di prosperità, ricchezza, di salute.
Io ringrazio il professor Salvatore Bevilacqua, abbiamo concluso quindi questo percorso di 5 puntate sull'antropologia parlando di alimentazione, forse la più affascinante e quella con ramificazioni più profonde nell'io di ciascuno di noi tra le varie branche che l'antropologia può intraprendere. Grazie Bevilacqua, a risentirci.
Grazie a lei, buongiorno.